Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Al microfono Antonella Andriuolo, di studio con me Marco, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao a tutti.
E Luca, iscritto a scienze politiche dello stesso Ateneo.
Ciao.
Crisi economica, crisi finanziaria e crisi dei valori, questo è l'argomento della puntata di oggi, ma ascoltiamo subito Pugni in tasca di Frankie High Energy.
Zainet, la radio che fa scuola.
Pugni in tasca per gli ostaggi dello stage, per i naufraghi alla plage, per chi vende a domicilio maquillage, per chi tinge di beige ogni aspetto del menage, per chi c'ha le pezze al culo e se le chiama decoupage. Pugni in tasca stringono gli spicci che rimangono, dei 1.000 euro che da un mese s'assottigliano. Il denaro è detto liquido per via che evapora da corpi che il padrone idrata con un'elemosina. Pugni in tasca anche per chi non si può ammalare mai, per chi paga per far pratiche, per chi raccoglie guai, che costringono chi vuole fare un figlio a restare un figlio confinato a casa col cavallo, a pagare una pensione ospitati solo a mezza, a vivere una vita che ogni giorno si deprezza, che piega chi si spezza così non fa rumore, l'ultima prudezza contro chi c'ha pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, 1-2-1-2-1-2. Pugni in tasca ogni mattina alla stazione, nocche livide, la nebbia nei polmoni sfanne nuvole che gonfiano il vagone come un dirigibile pronto ad esplodere, pugni che zavorrano dei voti a perdere, a prescindere il tuo glitter e poi vai via, che non si sa mai sia l'occasione per una pazzia. Polizia, c'è un uomo con i pugni alzati e a guardarlo bene in faccia sembrerebbero innescati. Aiuto, aiuto, fate presto, prendetelo finché lo si distingue dal resto, prima che un sano gesto cancelli questo posto, eseguite nell'arresto qualunque sia il costo. Non mi riconosco più con le braccia in su che balbetto qualche cosa verso un tizio in blu, dal verbale non risultano parole o museruole, da un lato due pistole, dall'altro pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, pugni in tasca per contare, per marciare, per cantare, 1-2-1-2-1-2. Pugni in tasca, gemelli siamesi, sospesi a nervi troppo tesi, giacciono indifesi senza mai vedersi, immersi tra il può darsi e il da farsi, nodi in fondo ai polsi come promemoria persi, diversi ma simmetrici, inutili e pesanti sopra i femori, ci intralciano rendendoci patetici, i nostri pugni ermetici, stretti per la rabbia, nascosti per paura, teste nella sabbia dentro una che si dà scura, pugni sempre sotto la cintura, sudati, seduti e sedati dalla cura dei secondi che passano l'imbuto ogni minuto, pugni di mosche in tasche di velluto, pugni destinati a nascere in qualunque ordine, l'importante è sciogliere ogni tendine, pugni che fioriscono in mani che si uniscono ed agiscono, che crescono e capiscono chi ancora pugni in tasca per contare.
Allora ragazzi, di crisi in questi giorni se ne è parlato tanto, ma forse con poca chiarezza. Siete riusciti a districarvi nell'argomento e soprattutto cosa avete compreso di quello che è realmente accaduto negli USA? Luca?
Beh, io più che quello che ho compreso posso dire quello che penso in merito, perché il tema è stato, diciamo, affrontato da gente che sicuramente ha più competenze. Io sto solo affrontando il tema dell'economia politica come esame universitario, ma dato che ancora non ho aperto il libro, l'ho solo comprato, sta ancora posato sullo scaffale, preferisco dare un'opinione da bar sport. E l'opinione da bar sport è quella che vedo un intero sistema in crisi. Non credo si possa parlare oggi di una crisi di settore o di una flessione dei ritmi, semplicemente una botta che può poi trasformarsi in una ripartenza. Invece questo momento è una crisi più strutturale e credo come tale vada affrontata. Non credo si possa andare molto lontano con degli espedienti palliativi come quelli che stanno mettendo o pensando di mettere in campo i vari governi, nostro compreso.
Tu invece, Marco, hai qualche idea in proposito?
Beh, come ha già detto Luca, non si può definire la crisi trattando soltanto di un unico stato, di un unico continente, ma dobbiamo comunque affrontare il problema sotto una luce più globale, globalizzando il problema, perché comunque se deraglia un treno deragliano tutti gli altri. Quindi è giusto affrontare la crisi poi non solo soltanto in maniera generale, ma affrontando secondo me punti particolari, determinati settori, come ad esempio, che ne so, il rialzo dei prezzi del greggio, in questo caso il riabbasso perché gli sceicchi.
Però Marco, scusa se ti interrompo, in realtà affrontare quel nodo vuol dire affrontare un nodo strutturale di tutta la vicenda e quindi dover per forza allargare il discorso, cioè affrontare il nodo del greggio, il prezzo del greggio che sale o delle disponibilità e poi viceversa delle disponibilità di greggio che scendono, vuol dire mettere in discussione il sistema energetico che è alla base di qualunque catena produttiva e imprenditoriale.
Assolutamente.
Vuol dire quindi il problema è, io credo al contrario, che il problema sia considerare tutto nel... come discorso generico, come un corpo solo dell'economia che va rivista proprio come stile.
Vediamola non, come la fine
per
del
carità,
capitalismo.
Non sono, o più che altro come l'inizio di un nuovo capitalismo.
Ma prima di continuare la nostra discussione, vediamo la scheda preparata della nostra redazione.
È iniziata con un solo rumore, un unico grande crack. Dopo il crollo del mercato statunitense, un effetto domino ha trascinato via con sé l'Europa e l'impero delle borse asiatiche. Tempi bui, confermano gli esperti, che per ora pronosticano scarsi margini di miglioramento. La risposta? Consumare, consumare, consumare. Ma con quali risorse? La crisi allora si presenta come un serpente che si morde la coda e coinvolge sempre più settori. Dalla crisi finanziaria a quella dei valori, il passo è breve. Sfiducia ed incertezza. Saranno loro le vere protagoniste del nostro secolo.
Diamo allora il nostro benvenuto a Carmelo Abate, autore insieme a Sandro Mangiaterra della Trappola, ora nelle librerie. Benvenuto a Zainet.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Abate, una prima domanda. Dal suo libro sembrerebbe quasi che a pagare sono sempre gli ultimi pesci e mai gli squali, è così?
Sì, sì, assolutamente vero. Ancora una volta è successo, cioè era successo con Argentina, con Cirio e con Parmalat. Era il famoso triennio terribile che va dal 2001 al 2003. Ci avevano detto che non sarebbe successo mai più, ci avevano assicurato che era stato soltanto un incidente, anche se i processi che si stanno svolgendo proprio in questi giorni dimostreranno, ne siamo certi, che altro che incidente, ma c'era veramente un disegno, diciamo così, definirlo criminoso forse azzardato, comunque sicuramente doloso e malafede. Invece oggi, dopo Lehman Brothers, devo dire che abbiamo la certezza che nulla è cambiato e che ancora una volta a pagare sono gli ultimi, come avete detto voi.
Senta, una delle trappole, riprendendo anche il titolo del suo libro, che ha investito i consumatori, è stata quella dei titoli che in realtà erano collegati ad altri titoli, quindi molte persone neanche erano a conoscenza di aver acquisito prodotti legati per esempio alla Lehman Brothers. Com'è stato possibile che si innescasse questo meccanismo?
Ma guardi, mi ha fatto sorridere, mi ha anche un po' lasciato perplesso pensare che alla base di tutto questo putiferio c'è un algoritmo, una formula matematica uscita da Harvard nel 1900, nei primi anni 90, e che è stata premiata addirittura col premio Nobel nel 1997. Adesso non so qui a tediarvi con i particolari, però questo professore di Harvard, Robert Merton, si è inventato un algoritmo il cui utilizzo poi, no, utilizzo anche un po' distorto, ha permesso di azzerare, doveva permettere almeno di azzerare il rischio negli investimenti, e la verità vera è che ha permesso di creare, come dite voi, tutti questi pacchetti, no, in cui i cosiddetti guru della finanza creativa ci mettevano dentro di tutto, di ogni, cioè da mutui a prestiti, a rate, a debiti di carte di credito, li impacchettavano, li vendevano e di fatto poi, altro che azzerare i rischi, finivano per, e sono finiti, per trasportare il rischio nei confronti sempre dei poveri risparmiatori. Tantissima gente è andata in banca in Italia, a Roma, a Milano, in tutte le città d'Italia, e ha chiesto, cioè, ha chiesto semplicemente di comprare una polizza assicurativa, no? Voi sapete benissimo, noi sappiamo benissimo che a un certo punto noi italiani ci siamo dovuti porre il problema della pensione, no? Ci hanno detto guardate che qui tra l'aspettativa di vita che si allunga e tra il cambio del metodo di calcolo, soprattutto noi giovani, un domani ci avremo una rendita minima, quindi datevi da fare, vedete, organizzatevi. Allora tanta gente ha fatto ricorso a questo strumento privato cercando banalmente una polizza assicurativa, quindi non è che fossero, come dire, investitori alla ricerca di rendimenti altissimi, questi erano soltanto investitori che puntavano ad assicurarsi una rendita per la vecchiaia, quindi sono andati lì tra l'assicurazione e banche, hanno chiesto un prodotto assicurativo e si sono invece hanno chiesto e si sono fatti assicurare sul fatto che fosse a capitale garantito, cioè della serie non ci rimettiamo i soldi, e invece poi arrivati a casa si sono ritrovati che ci avevano le famigerate polizze index linked, che come abbiamo scoperto ai noi tutto sono che tranne che uno strumento, se così si può dire, previdenziale, cioè quindi il problema è quello, le banche si trincerano dietro il fatto c'è un prospetto informativo, dovevate leggerlo e c'era scritto chiaro, sì, verissimo, sfido chiunque a capirci qualcosa.
Viaggiamo in bilico tra mala finanza e quello che invece è una crisi più di sistema, può bastare, come suggerisce qualcuno in questi giorni, un po' di sano ottimismo?
Di sicuro il sano ottimismo non fa male a nessuno, cioè di sicuro non è il momento di deprimersi ed è il momento invece di soprattutto chi predica ottimismo non può che predicare ottimismo, solo un pazzo potrebbe, come dire, consegnarsi anche lui alla deriva del pessimismo. È chiaro che chi predica ottimismo fa il suo dovere, ma cioè, dura poi andare a spiegare a chi ci aveva rimesso soldi con gli scandali precedenti e ci ha continuato a rimettere soldi ottimista, sì, è dura avere fiducia nelle parole dei banchieri di oggi che predicano il ritorno al territorio, che predicano il ritorno a una banca più vicina alla clientela, una banca che si contende i clienti a son di prodotti, no? Cioè di prodotti diciamo così puliti, sì, sta di fatto che e qui ci sono milioni e milioni di persone che negli ultimi anni hanno visto andare letteralmente in fumo i loro risparmi. Sì, mi viene da dire siate ottimisti.
Ecco poi, dottore, un'altra cosa. Secondo lei, come mai soltanto oggi vediamo sui giornali i titoli c'è la crisi? Secondo lei era possibile prevedere questo crack?
Ma guardi, credo proprio di sì. Io poi non è che sia il più fine analista economico del mondo, però sono mesi, cioè erano mesi che qualcuno dall'altra parte dell'oceano metteva in guardia. Attenzione, attenzione perché qui sta per scoppiare la famosa bolla dei subprime, attenzione perché il 2008 verranno fuori tutte queste bombe che abbiamo disseminato negli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo, il problema è che è passato inosservato, però come si faceva da retta se Alan Greenspan, che era il presidente della Federal Reserve, cioè la cui politica monetaria è alla base forse di tutto questo grandissimo disastro, ha sempre solo, come dire, pedalato in una direzione ignorando gli appelli che arrivavano da molti economisti che venivano bollati come delle cassandre, mentre in realtà oggi si vede che si prova sulla nostra pelle che forse avevano ragione. Il nostro ministro dell'economia Giulio Tremonti, con lo sarcasmo e con l'ironia tagliente che lo contraddistingue, non a caso ha osato paragonare Greenspan, accostare Greenspan a un altro fantasma dell'America. Lui dice che in quanto a danni fatti all'America, chi ne ha fatti di più? Bin Laden oppure Alan Greenspan?
Zainet ritorna tra qualche minuto, ma restate con noi perché avremo ancora in collegamento Carmelo Abate.
Zainet, la scuola che fa radio.
La benzina ogni giorno costa sempre rotation, rotation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation, svalutation.
Io amore mio non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation, svalutation. Con salario di un mese compri solo un caffè. Gli stadi sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Siamo in crisi ma senza andare in là, l'America è qua.
In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa. Che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Svalutation, valutation.
Io amore mio non capisco perché. Tu vuoi fare il callo poi fai l'uovo con me. Sulle tation, sulle tation. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è. Quando pensi a te, pensa.
Ed era Svalutation di Adriano Celentano, brano adatto in tema di crisi. Dunque, dottor Abate, volevo chiederle, ritornando al nostro tema, sempre nel suo libro Insieme a Mangiaterra preannuncia che, scattata una trappola, vi è il rischio che se ne prepari una nuova. Cosa intende? Nel suo libro preannuncia Insieme a Mangiaterra che, scattata una trappola, vi è il rischio che se ne prepari una nuova. Cosa intende?
Sa, non, da questo punto di vista, come si fa a essere ottimisti? Ripeto, c'erano stati quei tre grandi scandali, Argentina, Cile e Parmalat. A un certo punto ci avevano detto che non sarebbe successo mai più, ma ce l'hanno detto anche attraverso poi dei provvedimenti concreti. Cioè, era stata introdotta la MiFID, che era quella direttiva comunitaria che è stata recepita da noi e che assegnava a ogni risparmiatore un profilo di rischio e il cui obiettivo era quello appunto di evitare che risparmiatori, diciamo così, sprovveduti o non altamente speculativi si potessero lanciare in operazioni finanziarie che non si addicevano al loro profilo di rischio. Cioè, della serie, se anche il vecchietto pensionato senza un minimo di conoscenza in ambito finanziario arrivava in banca e diceva appunto tutto su Argentina, come era successo in passato, scattava un meccanismo automatico, avrebbe dovuto scattare un meccanismo così automatico, diretto a impedire questo tipo di investimento. Eppure oggi ci ritroviamo con Lehman Brothers, che ancora una volta, con i titoli Lehman Brothers, che ancora una volta hanno lasciato sul tappeto pensionati, operai, impiegati, ma anche professionisti, avvocati, cioè non, della serie non ce n'è stata per nessuno. Come non chiamarla se non una trappola? Cioè, io basti questo. I titoli, allora, la bancarotta Lehman Brothers è del 15 settembre 2008. Fino a quella data, sul sito di Pattichiari, che è il consorzio interbancario chiamato appunto a garantire la tendibilità o meno di un titolo, i titoli Lehman Brothers al 15 settembre 2008 figuravano come a basso rischio e a basso rendimento, cioè della serie comprateli. Ora voi direte, bene, bene un corno, cioè la settimana precedente, il giovedì precedente, a Wall Street avevano perso qualcosa, credo come il 42% in una sola seduta, cioè credo che sia, io non, ripeto, non sono uno che fa di mestiere nella finanza, che sta nella finanza, ma mi fa orrore anche a me. Nelle settimane precedenti quel titolo aveva subito, i titoli Lehman Brothers avevano subito dei crolli pazzeschi, cioè erano mesi che tutti gli investitori del mondo si passavano la parola, Lehman Brothers è prossima, Lehman Brothers sta per crollare. Ora voglio dire, per tutti era così, tranne che per le nostre banche, che fino, ripeto, al giorno della bancarotta consigliavano l'acquisto.
Abate, quanta malafede in questo, invece quanta errore di calcolo?
Guardi, io vi dico questo, cioè c'è un processo che si sta svolgendo a Milano, no? Che è il processo Parmalat. In questo processo Parmalat il pubblico ministero Francesco Greco, che rappresenta l'accusa, sto proprio cercando nel libro la parte che riguarda la sua requisitoria, perché devo dire che questa requisitoria che arriva, come dire, che riguarda Parmalat, che quindi è prima, è veramente significativa. Adesso vabbè, non la trovo, comunque c'è malafede, cioè voglio dire, nessuno può pensare sempre a incidenti, casualmente sono sempre risparmiatori che non capiscono, che non hanno letto bene il prospetto informativo, ma basta, cioè finiamola, oggi ci sono questo ci dimostra ancora una volta che siamo davanti a un sistema di banche, finanza e assicurazioni che è un sistema ipocrita, arrogante e in malafede, il cui obiettivo, come è stato dimostrato, come sta per essere dimostrato comunque con Parmalat, Cirio e Argentina e oggi con Lehman Brothers, è quello di prendere i titoli, cioè prendere, diciamo così, la parte marcia dei prodotti finanziari e scaricarla sulla pelle dei poveri risparmiatori. Questo è quello che noi pensiamo e che diciamo in questo libro.
E con quest'ultima domanda io ricordo ai nostri ascoltatori il sondaggio tematico sul nostro sito www.zai.net e ringrazio Carmelo Abate, ricordiamo in libreria con La Trappola, per essere stato qui con noi a Zainet.
Casa editrice PM, un saluto a tutti.
Abbiamo cercato di comprendere le ragioni pratiche della crisi, ma io ora vorrei soffermarmi con voi anche su un altro aspetto, cioè come viene percepita la crisi dai giovani, se c'è aria di rassegnazione e se secondo voi ci sono dei metodi per uscirne fuori. Luca.
Di rassegnazione io non credo ci sia, credo ci sia più che altro una paura di fondo, una paura che però si può superare secondo me cercando di uscire dagli schemi, ed è quello che stavo cercando di dire anche prima di che cominciassimo l'intervista ad Abate, cioè di cercare di immaginare qualcosa di nuovo, un nuovo modello proprio a cui fare riferimento. E di questo tra l'altro noi parleremo nel prossimo numero di Zainet. Su questo c'è un'idea portata davanti da alcuni inguaribili ottimisti che sono capitanati da Tal Rifkin, che è un economista americano verde, non nel senso leghista ma nel senso di ecologista, che sostengono che questa crisi in realtà sia l'opportunità per creare una nuova economia sul modello dell'esperienza tedesca, basata sull'ecosostenibilità, cioè l'ecosostenibilità non solo come una pura ideologia di riferimento ma come un business.
Mi riallaccio per dire che l'ecosostenibilità sarà anche il tema della puntata di domani di Zainet.
Quindi un'ecosostenibilità vista come cambio della base del sistema economico, che è appunto il sistema energetico, come ci ricordava anche Marco prima, quindi rinnegare l'uso del petrolio e basarsi sostanzialmente su fonti rinnovabili e sull'autoproduzione di energia, cioè, questo è il nodo centrale.
Scusa, ti interrompo, tutti sappiamo che i motori a idrogeno ci stanno, esistono, ma perché non li vediamo ancora in commercio? Ovviamente sotto ci stanno esistono dei giochi di denaro, assolutamente.
È una questione di priorità economica.
Mercato, esattamente.
Per questo serve la politica più che l'economia.
In particolare poi, lo ha ricordato anche la nostra scheda, anche il governo è arrivato l'invito a consumare. È possibile farlo però con questi chiari di luna? Cioè addirittura è stato varato un decreto anticrisi che è entrato in vigore il 29 novembre 2008. Marco, tu cosa ne pensi?
che secondo me, anzi, in teoria in questo momento il proprio questo problema della crisi sarà, non dico un'agevolazione andare a spendere, ma comunque sicuramente vedremo i prezzi di comunque di tutto ciò che, di cui abbiamo bisogno abbassarsi vertiginosamente, perché siamo ormai quasi, anzi se non quasi, siamo ormai in recessione.
Temo che i prezzi che scenderanno non sono quelli dei beni di necessità, di ciò che, di cui abbiamo bisogno, ma proprio di quello di cui non abbiamo bisogno. Sarà il superfluo a scendere.
Beh, no,
di prezzo.
Aspetta un attimo, ho visto adesso in dei supermercati di Milano che per fino a questa, alla fine di questa settimana le buste di pasta costeranno del 50% in meno. Quindi la maggior parte dei supermercati che si trovano in Italia, visto il problema appunto della crisi, stanno tentando di far fronte al crack tramite delle promozioni, e quindi secondo me questo può sicuramente agevolare il problema del crack.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ne approfitto per ricordare ai nostri ascoltatori una lettura sul tema di oggi, la crisi della fiducia, di Pierangelo De Crema, Viaggio nel mondo dei broker senza scrupoli. Saluto Luca e Marco che sono stati oggi in nostra compagnia.
Ciao, grazie.
Ciao a tutti.
Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti.